Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti, nuovo episodio di Trading Night, per esattezza numero 30. Allora, benvenuti, questa sera sono in solitaria. Allora, intanto un attimino di feedback, se vedete, se sentite, scrivetemi in chat, qui c'è già un saluto di Stefano, arrivato in anticipo, così mi avete fatto ricordare che c'era il cambio d'ora, dici magari si è sbagliato, non ha tirato indietro gli orologi, fortunatamente vanno avanti da soli oramai, quindi siamo sincronizzati in automatico. Datemi per sicurezza solo un feedback, così siamo sicuri, ok? Tutto ok, perfetto, benissimo. Ciao Daniele, ciao Andrea, ciao Stefano, ok, ciao Alessio, sempre dopo, va bene, grazie, grazie ragazzi, felice di passare questo... io in realtà per me la domenica sera non è la conclusione della settimana, ma è l'inizio già di quella nuova. Io l'unica sera che ho praticamente libera più o meno è o venerdì o sabato, quindi con me la domenica io diciamo per non rimanerci male l'ho già presa come inizio già della settimana, per cui oggi per me è come fosse lunedì, quindi partiamo in notturna in anticipo con la maratona e quindi va bene così. Allora, settimana interessante, diciamo non dal punto di vista tecnico di movimenti particolari, se ci riferiamo per così dire all'S&P 500, perché come sempre alla fine in questi momenti di mercato quello che diciamo sempre, no? Che uno si aspetta la classica news, ah, adesso arriva la news, quindi tutto sale, tutto scende, eccetera. In realtà, come diciamo sempre, quando arriva la news, cosa succede? Aumenta la volatilità, ma la volatilità non implica per forza direzionalità, ed è qui che arriva la complicazione, perché grande volatilità con direzionalità inesistente o comunque bassa genera sostanzialmente un rumore di fondo che non sposta gli equilibri, perché sembrerà un'assurdità. Noi le guardiamo le news, io personalmente le guardo, ma già mi sono fatto magari un'idea del mercato e il mercato, se ho fatto l'analisi corretta, andrà comunque là, andrà in quella direzione là. Ci andrà magari malamente o magari ci arriverà prima del tempo, perché la news aumenta la volatilità e quindi magari con un picco di volatilità si arriva a cosiddetto target, magari non operazioni intraday o swing, oppure il mercato arriva prima a un livello, lo va a lavorare prima del previsto magari, però sostanzialmente quello che fa la news non è cambiare la direzione del mercato, ma è aumentarne la velocità magari di raggiungimento di quella zona o mette in moto magari un nuovo meccanismo, ed è in effetti quello che è successo questa settimana. Quindi se da una parte l'indice del mercato azionario effettivamente non ha cambiato i connotati più di tanto, quindi ci sono quelli che quando Powell ha parlato mercoledì hanno visto l'S&P perdere i 4.000 e hanno detto no, è finito tutto, siamo spacciati, andiamo short, eccola là, lo sapevo, l'avevo detto, alzano i tassi e quindi andiamo giù sicuro, giovedì short, venerdì risalito tutto, riassorbimento, fine della festa per i ribassisti di breve termine, no? Quindi sostanzialmente abbiamo visto un S&P perdere l'area dei 4.000 per poi ritornare allegramente, insomma non tanto allegramente, ma ci è ritornato sopra i 4.000, quindi ancora difeso. Per cui supporto di 3.800 ex prezzo strike della precedente scadenza di marzo della settimana scorsa in super difesa. Quindi diventa una settimana complicata perché a livello di movimenti proprio si fa fatica naturalmente se uno lavora magari di posizioni un po' settimanali, un po' più lunghe, non si va da nessuna parte. In effetti, se devo pensare al mio portafoglio, a parte qualche titolo del settore tecnologico che poi andremo a vedere un attimino nel dettaglio, ha fatto dei movimenti interessanti, il resto è stato abbastanza statico, con dei recuperi interessanti, perché comunque se ci mettiamo dei titoli che riescono a fare meglio nel mercato, in generale, anche quando il mercato lateralizza, magari questi titoli tendono a essere un pochettino più robusti e quindi magari anche nella lateralità riescono a tirarti su un po' il portafoglio, soprattutto a stabilizzarlo nella volatilità. Però di grande non andiamo a spostarci più di tanto. No? Ecco, questo è un po' l'idea. Poi adesso ci andiamo a fare un po' la panoramica. Intanto vado a ingrandire, saluto ancora Filippo, Massimo, Alessandro, grandi, vedo un po' di miei prediletti studenti nel mio master, partito praticamente 3 settimane fa, che mi sta dando grandissime soddisfazioni perché appunto sembra ieri che eravamo partiti neanche un mesetto fa, dove si parlava di poca roba, e invece subito ho avuto un bel riscontro con, insomma, vedo, sento e leggo già dei bei discorsi in chat molto molto interessanti, e siamo solo all'inizio, quindi davvero sono molto contento di come sta andando, e poi vedervi qui anche mi fa molto piacere, vuol dire che ci tenete a essere particolarmente sul pezzo. Allora, intanto c'è una domanda di Francis, un'analisi 2 ETF, ok, REITs, quindi immobiliare e Brasile, va bene, adesso a breve te lo diamo uno sguardo anche agli ETF. Intanto una carrellata di quello che ci aspetta, settimana interessante, abbiamo la chiusura del mese proprio esattamente con il venerdì 31, quindi ancora possibilità di concludere, diciamo, con un allungo in debolezza, andare a prendere un po' di liquidità qua e là dai supporti più vicini, oppure tentativi anche eventualmente di ripartenze, dato che abbiamo mantenuto il 4.000. Giornata sicuramente con un'attesa di volatilità interessante, quella del giovedì, perché abbiamo il PIL del trimestre, diciamo, che è in atteso con un calo, quindi da un 3,2 precedente è un previsto 2,7. Quindi questo dato molto importante, potrebbe dare un inizio di settimana in positivo, come un anticipo dello sconto del fatto che una pressione inflazionistica effettivamente va verso quelle che sono le direzioni della Fed, no? Dall'altra parte, ovviamente, se questo dato dovesse venire fuori, 6,5, quindi estremamente alto rispetto al previsto, il mercato qui potrebbe fare un'inversione estremamente violenta. Quindi, visti, diciamo, questi dati di base, anche l'IPC annuale, quindi l'indice dei prezzi al consumo sul mese di rilasciato nel mese di marzo dell'anno, ecco che è previsto effettivamente un dato in calo. Quindi tutto questo, anche le spese previste, in un attimino si vedono alcuni punti in raffreddamento, no? sul clima, sulla tensione inflazionistica, e questo è quello che in effetti si voleva vedere. Quello non tanto buono è che la fiducia dei consumatori, come primo dato di martedì, sicuramente il previsto calo, questo non è una cosa buona per quanto riguarda magari un po' il lungo termine. Però dati più importanti previsti sono, diciamo, d'accordo con uno sconto in rilassamento di quello che è la tensione inflazionistica, ed è quello che effettivamente la Fed vuole, no? Quindi quello che ci aspetta un po' questa settimana sono questi dati, che per il momento sembrerebbero chiamare una possibile continuazione del mercato, per cui se ci dovessimo trovare di fronte a 3 giornate rialziste lunedì, martedì e mercoledì, con uno storno importante magari giovedì, aspettiamoci che tranquillamente magari lunedì, martedì e mercoledì possano essere lo sconto in anticipo di questi dati tendenzialmente positivi sulla tranquillizzazione dell'inflazione. Detto questo, vi voglio mostrare quelle che sono state un po' le proiezioni economiche della Fed, di cui si è parlato praticamente giovedì, no? Anzi, scusate, mercoledì. Mercoledì è stata la giornata dove c'è stato il movimento più importante a livello macroeconomico, perché ha parlato Powell innanzitutto dicendo almeno 8-9 volte, sia da solo, sia quando gli hanno rivolto le domande i giornalisti: state tranquilli perché le banche sono solide, abbiamo tanta liquidità in cassa, possiamo garantire tutti i prelievi, interveniamo, il sistema finanziario è sano, non è assolutamente come il 2008, tutto ok, eccetera, eccetera. E dice, anzi, queste sono le previsioni. Attualmente abbiamo un'inflazione che sta appunto a questi livelli qua, e il nostro severo piano di rialzo di tassi di interesse, che perdura ancora, ci mostra già delle proiezioni con un'inflazione in calo già dal 2023, quindi già da quest'anno, con questo picco ormai raggiunto praticamente, mancherà forse ancora un 25-50 punti per il raggiungimento del tetto massimo previsto del tasso di interesse, salvo nuovi parametri. Già per come proiezioni date dalla Fed dovrebbe vedere appunto già un calo dell'inflazione a partire già dal 2023, previsto poi il raggiungimento del fatidico 2%, che quindi era l'andamento prima appunto del famoso 2020, previsto per il 2025. Naturalmente tutto questo movimento di calo delle proiezioni, no, dell'inflazione attese per il 2025 per il 2%, che cosa provoca? Provoca naturalmente una ripartenza, o comunque uno spunto rialzista del mercato obbligazionario a lunga scadenza, soprattutto. Anche nel breve, in realtà, il mercato azionario ha già, il mercato obbligazionario ha già reagito con una spinta dei prezzi importanti, comunque anche sulle scadenze brevi, ma soprattutto nel lungo. Sta venendo fuori naturalmente una caratteristica sicuramente interessante, no? Quindi questo è il clima di quello che è successo giovedì. Poi abbiamo perso i 4.000, è d'accordo, va bene, ma il fatto che me li perda una giornata non significa che da lì parte lo short e siamo ribassisti. L'ho già detto mille volte, fin tanto che non c'è la rottura di supporti importanti, in primis 3.800, poi abbiamo ancora 3.500, lo so che da lì, da adesso a 3.500, abbiamo tempo a sotterrare dei conti di trading e dei portafogli, ma naturalmente lì chiama la gestione, no? Non sovraccaricare troppo il portafoglio in questo momento, essere più leggeri, più liquidi, avere un'operatività magari un po' più speculativa di breve termine, aprire e chiudere le posizioni entro 2-3 giorni, 5 giorni, una settimana. Portafogli lunghi, io per esempio non ho toccato sostanzialmente niente, ho usato uno stop in profitto di un'operazione che era del settore tecnologico, tendenzialmente mi è andata quasi vicino al 40%, sto difendendo una parte di quel profitto, dovesse esserci un po' di storno, basta, il resto seguo il mio piano di trading, non vado ad aggiungere posizioni su breakout, ma piuttosto le aspetto magari in uno storno e basta, no? Per il resto non vado a sovraccaricare il tutto. Quindi, dicevo appunto, da una panoramica più così lenta, si vede come, vado a ingrandire il grafico con obbligazioni appunto breve e lungo, quindi di 2 anni e di 10 anni, qui sono sovrapposte con questa linea tratteggiata e una linea più lunga. Come vedete, questo è un grafico settimanale, nell'ultima settimana hanno mantenuto questo spunto rialzista, effettivamente andando a rompere comunque livelli precedenti interessanti di resistenza proprio con i prezzi delle obbligazioni. Questo in termini proprio di uno sconto in anticipo del beneficio che ci sarà appunto del calo dell'inflazione previsto, come avete visto da quella foto, quell'immagine che vi ho mostrato prima, ve la rimetto velocemente, la lineetta rossa è quello che si aspettano come tendenza di livello medio di sconto dell'inflazione. Poi da qui, come vedete, questi sono i range nel quale si può muovere a livello percentuale l'inflazione. Per cui già da quest'anno dovremmo poter vedere un'inflazione che adesso è a livelli quasi del 6%, vedercela magari oscillare tra un 3 e un 4, o anzi più 3,5, 4,5, diciamola così, per poi abbassarsi con un picco minimo nelle possibili proiezioni intorno già vicino al 2, con ancora tendenze verso il 4, e poi infine il raggiungimento, diciamo, di questo dal 2025 in avanti. Queste sono un po' le previsioni date da questo piano qui che stanno mantenendo, no? E questo ha dato subito un beneficio nella settimana al prezzo dell'obbligazione. Questo è stato molto interessante. Quindi a livello proprio obbligazionario, eccolo qui, poi lo possiamo vedere anche in relazione appunto con le materie prime che hanno messo un piccolo spunto rialzista, ma adesso poi le andiamo un attimino ad approfondire. Tra l'altro ho ripreso un po' su Facebook, sul nostro gruppo, la rubrica, quella settimanale, un po' di recap, dove ho messo qualche titolo interessante, qualche spunto con una panoramica un po' con dei grafici fermi, per cui se aveste il piacere, io su Facebook l'ho messa proprio come un po' riassunto del mercato, se volete andare a dargli un'occhiata. Ho approfondito anche alcuni di questi argomenti così da in formato, diciamo, di lettura. E qua vediamo appunto le obbligazioni che reagiscono, questo è sempre il decennale in questo caso, con le materie prime che dopo l'affondo mettono un primo cenno interessante di rimbalzo. Attenzione che naturalmente sulle materie prime bisogna andare un attimino a scavare un poco più nel dettaglio, no? Quindi se andiamo a vedere, ad esempio, torniamo sempre qui, le materie prime sono dominate soprattutto da oro e petrolio, no? E abbiamo visto un petrolio mettere un rimbalzo interessante. Ricordate che il rimbalzino del petrolio su tutto l'indice delle materie prime mi pesa quasi del 50%, per cui è molto considerevole. L'oro, che naturalmente ha dato un'impennata importante, ha iniziato un piccolo ma visibile rallentamento. Quindi tutto questo ha contribuito in ogni caso ad avere un CRB, quindi un indice delle materie prime, tendenzialmente favorevole. Vedete il rimbalzo che ha fatto per esempio il petrolio, lo vado ad ingrandire un poco, ok? Ha fatto tutta la caduta nella settimana, ha cercato di reagire sull'area del 64, quindi ha fatto tutto questo movimento, è arrivato fino alla zona un po' del 70, quindi delle medie appunto dell'Ishimoku. Avrebbe avuto ancora spazio e potrebbe anche farlo già di lunedì. La prima resistenza importante è proprio qui in area 72-65, quindi arrotondato intorno al 73-73-50 come area appunto del futures, e vedete già il riassorbimento importante che ha fatto di venerdì. Quindi ecco qua che si è disegnato quella piccola virgoletta che sale sul grafico settimanale, è causata tutta solamente da queste 5 giornate del petrolio in riassorbimento, ok? Quindi numero uno è parte petrolio, parte oro, ha messo un flebile ritracciamento, quindi ha disegnato una situazione un po' di rilassamento nell'area del 2000 dopo sicuramente un movimento importante. Tra l'altro aveva già fatto uno swing, un tentato sfondamento, ma per il momento è stato respinto. Avrebbe comunque una prima presa di liquidità, area 1912 potrebbe essere proprio la zona per un'eventuale ripresa di liquidità, qualora appunto le condizioni del mercato chiamassero per una continuazione di ripartenza sul mercato. L'indice del dollaro allo stesso modo ha messo un segno di forza, ma si sta scontrando con delle aree di resistenza estremamente significative e molto fresche, ok? Quindi tutta l'area compresa tra considerato il 103,50, 103,70 e il 104,20 sono prime aree di resistenza molto fresche per il dollaro, che a questo punto vedete che ha già comunque una sequenza di max e min ribassisti, perché ne abbiamo uno qui, ok? Quindi teoricamente già possiamo andare a tracciare quella che è una linea di tendenza ribassista, e come vedete qua a molti livelli freschi di resistenza più appunto una linea di resistenza dinamica, ok? Quindi al momento questo movimento non è un principio sicuramente di continuazione rialzista al momento, ok? Mentre il riassorbimento per esempio del petrolio al contrario chiama invece un possibile movimento di inversione. Perché? Perché questo movimento che è stato sì respinto, qua in chiusura è stato completamente riassorbito. Quindi è come se le posizioni speculative nella settimana magari degli short, per esempio, fossero state completamente riassorbite in chiusura. Okay? Quindi non c'è così tanto interesse, evidentemente, da quest'ultima seduta che vediamo nel petrolio, di mantenere quella condizione di clima tendenzialmente ribassista. No? Questo per vedere un po' gli asset singoli, già che ci siamo, naturalmente, anche l'euro-dollaro trova una grande area supportiva molto, molto importante, molto interessante, in confluenza, no? Vedete proprio prezzi degli ultimi 50% degli ultimi 26 giorni, degli ultimi 9, piuttosto che degli ultimi 52 giorni, quindi movimento laterale con un'area di supporto estremamente forte che vedete che è stata completamente testata in area proprio 1.07, estremamente importante per l'euro dollaro. I quattro indici, vedete un S&P che ha mantenuto con una bella difesa il supporto toccato, testato nella zona di liquidità, nella scadenza delle opzioni dei 3.008, neanche comunque effettivamente toccati, perché 3.008 poi erano qua sotto, abbiamo toccato 3.008.50, quindi siamo rimasti comunque ben sopra le previsioni dello strike del 3.008. Naturalmente prima respinta su resistenza precedente, poi importante riassorbimento con chiusura sopra l'area dei 4.000. Vedete come chiude a filo proprio sopra quest'area di resistenza che permane, ma comunque lascia un indice in condizioni ancora assolutamente di possibile ripresa e riallungo. Questo solamente per l'S&P 500. Tutto questo movimento sostenuto da che cosa? Da aziende a larga capitalizzazione, perché l'S&P 500 è questo che effettivamente rappresenta. Quindi le aziende a larga capitalizzazione sono state in questo caso, in questo giro di boa, molto interessante, sono state difensive, quindi molto importante come caratteristica. Il fratello, come l'ho definito, esuberante Nasdaq, invece addirittura nella settimana con il discorso news va a bucare addirittura i 13.000, poi rimangia, ma vedete come richiude, il giorno dopo riprova, respinto, e poi però rimane lì. E quindi il Nasdaq, che è spinto in particolare dal settore tecnologico, adesso poi lo vediamo, qui tendenzialmente avrebbe un'area per andarsi a prendere un po' di liquidità nella zona del 12.005, ma stiamo parlando comunque di un'area di resistenza compresa appunto tra 12.500, che è un po' l'area principale sostanzialmente di resistenza, e poi area 12.444 e 12.600 sono le prime zone dove tendenzialmente eventualmente comprare il Nasdaq di pullback. Ok, questa è un po' la situazione attuale, no? E come vedete sicuramente la gamba rialzista del Nasdaq, e lo vedete con questo grafico qui e questo grafico qua sotto, lo vedete che è decisamente più prorompente sicuramente nel Nasdaq. Quindi larga capitalizzazione, difensive, tecnologico che sovraperforma, lo vediamo in maniera chiara dal Nasdaq. Okay. Il Dow Jones invece in difficoltà sicuramente è quello, diciamo, messo peggio, ma come vedete mette a segno comunque una condizione molto simile a quella del petrolio, che invece sta cercando appunto di rinforzarsi e rimbalzare. Per cui già da questi tre indici abbiamo, diciamo così, delle informazioni abbastanza più chiare. Se andiamo poi a vedere qualche rapporto più interessante, per esempio scavando sulle materie prime, possiamo vedere su grafico settimanale un oro che sicuramente sta sovraperformando il mercato azionario, ma ha messo comunque un primo cenno di ribasso in aree di resistenza importante per quanto riguarda il rapporto di forza relativa, quindi quest'area del punto più o meno 0,9, considerati i valori diciamo con le pinze naturalmente, perché non sono significativi, quanto più proprio l'analisi grafica, dove si capisce chiaramente questo lavoro su quest'area di resistenza che viene effettivamente difesa con il primo rallentamento dell'oro. Quindi sovraperforma sì, ma nell'ultima settimana comunque questa piccola discesa ci sta a significare che comunque tutto l'azionario sostenuto dall'S&P piuttosto che Nasdaq ha fatto meglio dell'oro. Nel piccolo, ma ha fatto meglio, ok? Quindi non è un ribasso, non si è rimangiato il movimento, ma naturalmente da una parte l'oro ha bisogno di prendere il respiro e dall'altra parte comunque l'azionario abbiamo visto come sta lavorando in una condizione di accumulo. Quindi questo ci fa chiamare una possibilità naturalmente soprattutto di magari a lungo nelle prime delle giornate della prossima settimana, come avevo anticipato anche guardando un po' le news. Cosa fa l'oro sul petrolio? Come vedete, considerate che ogni scatto è una settimana, nell'ultima settimana è stato ribassista. Posso anche passare sul giornaliero così vediamo un po' lo sviluppo di tutta l'ultima settimana. Vedete che siamo in una condizione di stallo, quindi comunque la sovraperformance dell'oro ha messo un punto di fine. Naturalmente finché rimaniamo qui abbiamo un'area diciamo di congestione, ma se dovessimo andare a rompere qua quest'area qui avremo una conferma di un nuovo minimo e quindi effettivamente una prima sequenza di massimi decrescenti sul rapporto di forza relativa oro-petrolio, no? Questo è importante. Cosa ha fatto il mercato delle materie prime? Nel totale naturalmente è piatto, perché comunque contrastato dai due movimenti, quindi qui non ci suggerisce particolari condizioni o significative da questo punto di vista, ma a una più attenta analisi anche all'interno del mercato delle materie prime, è molto interessante invece quello che ha fatto l'argento. Ok, se volete potete guardare anche l'industria dei metalli, che è similarmente un po' la stessa idea. Quindi il silver, che come vedete il movimento normale ha messo sicuramente un input rialzista interessante, che sta dando uno spunto interessante come movimento di swing, no? Vedete che abbiamo questa zona qua di accumulo, poi avvicinamento dei massimi precedenti, presa di liquidità, quindi praticamente c'è un ritorno sul movimento precedente della struttura, quindi classico pullback, presa di liquidità in questa zona qua, è un allungo, no? Questo allungo importante ha addirittura sovraperformato l'oro. Per chi non lo sapesse, silver e gold è un rapporto inflazione on, inflazione off. Quindi naturalmente l'argento, che è un metallo che serve a quello che è la produzione industriale, eccetera, eccetera, ha dato un suo primo sussulto, quindi comunque ha fatto mettere un minimo di reazione anche sul rapporto di forza relativa rispetto all'oro. Quindi questo singhiozzo dell'oro in realtà dietro nasconde qualcosa di un pochettino più evidente. Naturalmente non è cambiato tutto lo scenario, ma è sicuramente una reazione che va tenuta in considerazione, non va scartata. Ok? Questo appunto è principalmente l'obbligazionario, come ho detto, questo è un grafico settimanale, addirittura rispetto al S&P 500, che è stato paradossalmente il più performante, comunque ha già messo, no, nelle precedenti settimane un movimento di spinta importante, scontando in anticipo queste visioni inflazionistiche a ribasso nei prossimi anni. Quindi la scadenza per esempio dei 20 anni ha già messo un punto a favore per una tendenza nel lungo termine ad avere nuovamente un clima favorevole dal punto di vista dell'espansione economica, quindi le scadenze lontane cominciano a riprendere quota per quanto riguarda i prezzi, eccetera, eccetera. Ok, questo principalmente andando a scavare, come vi dicevo un attimo prima, per quanto riguarda i settori, ecco qua un settore tecnologico con una forza relativa praticamente impennata, che va sopra i massimi addirittura di fine 2022, quindi con un'estrema forza va a bucare a rialzo, completamente impennata a rialzo. Attenzione, perché nel settore tecnologico praticamente sono quasi tutte le industrie che spingono, quindi io faccio una carrellata di tutte quelle che sono le diverse industrie nel tecnologico e a livello di forza relativa qui ne abbiamo una, ok? Quindi telecomunicazioni, no, equipaggiamenti di telecomunicazioni, settore tecnologico. Questa è invece in contrapposizione un po' con il resto dell'indice, Abbiamo computer hardware che comunque è già parecchio, io già l'avevo iniziato a considerare anche con un po' di anticipo, perché già questo primo movimento qua sul settimanale è stato effettivamente molto forte con questo accumulo qua, quindi aveva già fatto molto bene al settore tecnologico. Andiamo avanti, qui abbiamo il software, che ha messo addirittura un doppio minimo di forza relativa e ha spinto parecchio, ok, che adesso, anche se dovesse prendere liquidità, comunque ha spazio e manterrebbe un clima rialzista nel breve, che sta contribuendo a far spingere ancora il tecnologico. Vogliamo parlare delle energie rinnovabili, che sta continuando imperterrito a spingere, sovraperformare senza sosta, ha già fatto anche diversi pullback di presa di liquidità, e non solo il trend dell'industria, del gruppo, ma naturalmente anche a livello di forza relativa sta facendo estremamente bene sull'indice, no? E un'altra, quindi ancora i semiconduttori, i famosi semiconduttori, protagonisti di una prima ripartenza dell'indice, come vedete praticamente su 8 industrie, 5 le abbiamo praticamente a rialzo, e danno una forza bestiale su tutto quello che è il settore con una grande spinta. Punto di vista dell'ampiezza, non vediamo cambiare niente, quindi non ci sono state vendite per il momento, ma ci sono stati climi di accumulo sia su S&P 500 sia su Nasdaq che su NYSE, quindi su tutto il listino, per cui a fronte comunque di movimenti di ribasso, in realtà sul mercato abbiamo mantenuto una condizione, vedete qui non ci stiamo schiodando, quindi questo movimento qua è una condizione sicuramente di accumulo, ok? E guardate come sull'S&P 500 addirittura il nostro indicatore è rimasto molto vicino alla zona del 50, quindi significa presenza di compratori, ok? E gli altri si sono ben diciamo anche scaricati, soprattutto quelli sul breve termine, ma anche quelli di lungo invece permangono difensivi in una condizione di ripartenza, quindi altro segno comunque interessante. E poi per concludere, appunto, la volatilità che ha fatto i suoi movimenti sicuramente interessanti, con un brusco rientro nell'area del 21,74, ok? Quindi abbiamo avuto tra un massimo sostanzialmente più alto, massimo più basso, un movimento di volatilità comunque in rientro, ok? E questo sicuramente è decisamente interessante e favorevole come movimento, no? Sto guardando appunto le relazioni che ci sono, per esempio, fra i vari minimi di reazione. Quindi qui abbiamo un minimo precedente di reazione nell'area più o meno del 2 di marzo, dove avevamo una volatilità nella zona del 20, o possiamo guardare anche quello del 24, quindi una zona probabilmente del 21,74. Abbiamo avuto questo nuovo minimo, questa zona qui, appunto, dove siamo rimasti costanti sui prezzi, e abbiamo comunque una volatilità ancora nella stessa area, quindi nonostante il movimento ribassista è aumentata la volatilità perché ci sono state parecchie news, ma non ha spostato di fatto la direzione del mercato, quindi rimaniamo ancora in un clima sostanzialmente di possibile ripartenza per quanto riguarda la volatilità, quindi anche questo altro segnale sicuramente interessante. È possibile avere magari qualche giorno di storno, visto che comunque questi movimenti bruschi fanno allontanare parecchio anche il movimento di volatilità dalla propria media, però ecco, abbiamo fatto un po' un quadro completo. Il nostro Bitcoin, che sia più correlato all'oro, che sia più correlato all'azionario, non importa, in questo momento è statico nell'area del 27.000, quasi come se fosse un po' in attesa del prossimo movimento di mercato. In realtà adesso in questo momento ha avuto una forte correlazione con l'oro nell'ultimo periodo, ma sostanzialmente io penso che andando avanti si staccherà sempre di più e si renderà indipendente, perché naturalmente mancherà la fiducia nell'oro, che non sarà abbastanza speculativo, e mancherà da una parte magari la fiducia nell'azionario, e quindi ci sarà più tendenza a muoversi, diciamo così, in maniera autonoma piuttosto che essere correlato negativamente con altri asset. Quindi stiamo assistendo comunque a diverse rotazioni al momento. Questa era anche una piccola panoramica per il Bitcoin. Adesso passiamo a una serie di... vediamo qualche domanda. Ci siamo fatti una mezz'oretta, 40 minuti, un po' di panoramica. Quindi sostanzialmente quello che mi aspetto è una tendenza rialzista con una lateralità ancora in certezza di fondo, anche per chiudere un po' il primo trimestre dell'anno. L'idea è probabilmente quella di mantenere ancora l'indice in una zona di positività e chiudere così il primo trimestre con un indice tutto sommato con diciamo prospettive di ripartenza. Non escludo in ogni caso ancora un affondo per cercare liquidità per appunto, tra virgolette, buttare fuori quelli che si sono accaniti un po' aggressivi in questo momento, prendere della liquidità e poi magari continuare sulla strada che si sta comunque costruendo al momento con questo quadro. Ok. Allora, Francis, andiamo a vedere ETF, ce li possiamo vedere anche qui. Allora, il primo è IWDP. Ok, IWDP. Allora, mi scrivi, sì, appunto, immobiliare, vabbè, sai già tutto, l'hai già scritto un po' tu, attenzione perché grafico ribassista, l'immobiliare è vittima naturalmente del crollo delle banche, perché sostanzialmente considera che tutta la parte immobiliare è fortemente legata a prestiti e mutui, quindi se le banche mi falliscono non andiamo bene da questo punto di vista. Ok, e allora comunque rottura di supporto estremamente importante nell'area del 20. Qua i primi punti di possibile rimbalzo sono area 17,60 su questo ETF qua. Considera che ha già messo all'orizzonte, diciamo, una serie di divergenze che al momento, visto la difficile situazione, hanno dato un piccolo rimbalzo, ma sostanzialmente c'è un crollo verticale. Quindi qua io lo aspetterei in queste aree qui. Considera che sono anche punti pivot mensili ancora intonsi completamente. Questo è un grafico settimanale, io gli ETF li tratto con una tendenza molto più tranquilla, quindi area 17,50 sicuramente significativa, e poi praticamente siamo arrivati sui minimi sostanzialmente del 2020, quindi ci siamo rimangiati tutto il discorso di quella che è stata la ripartenza. Quindi a mio avviso, se non ti tiene l'area del 19, faresti bene a cercare di aspettare magari in area 17,60, 18. Ecco, questa è la zona per me, se dovessi fare una roba di questo tipo, è su questa parte qua, ok? Come livelli, come area di prezzo. Quindi sta andando a riprendersi liquidità in questa struttura qua precedente. Ok, questa è l'unica zona dove potrebbe trovare un po' di respiro, un po' di rallentamento. Quindi un livello intermedio è il 19, e se no appunto questa zona qua un po' più protettiva dove potrebbe essere. Ricordati che comunque se il mercato riparte questo settore diventa da scartare, perché risulta un settore anticiclico, quindi ti tende a rallentare ovviamente. Ok, e poi IBZL. Allora, IBZL. Ditemi se vedete anche bene il grafico, se preferite che lo ingrandisco, se vi va bene, io poi cerco di farlo un po' più grosso possibile. Allora, mentre l'altro precedente era decisamente più interessante, come tipo di grafico. Qui onestamente grande, grande lateralità, sta attaccando questi minimi, c'è una divergenza, questo sì, quindi magari proprio l'arrivo sull'area del 19, tra 19 e 18,80 potrebbe essere un buon punto per aggredire e sperare nella divergenza, però ripeto, te lo sto dicendo proprio solo perché è una tua richiesta, io non lo farei perché è 1, 2, terzo tocco, non andrei a fare questo tipo di scommessa, no? Quindi qui stai scommettendo che la divergenza piuttosto che l'area di supporto importante ti tiene. Se devo afferrare un coltello per la punta, preferisco a questo punto posizionarmi a 16,50 piuttosto, no? Oppure aspettare una conferma di ripartenza e a quel punto ci avresti anche una buona area magari del 22,50, questa zona qua, se da qui appunto rallenta rispetto alla divergenza, questa zona di triplo minimo, che come se fosse appunto una riaccumulazione, ok? Allora diventa interessante, quindi se ti mette un piccolo trend che riparte, aspetti la rottura, ti piazzi qui, aspetti un pullback e vai, no? Verso la possibile rottura. Io piuttosto la farei così, più attendista nella ripresa, piuttosto che cercare di afferrarla a prezzi minimi. Se lo vuoi afferrare a prezzi minimi, qua hai questa zona qua del 18,50, oppure più conservativa 16,50, che va a prendersela proprio qui, ok? Questa è un po' la mia visione su questo ETF qua. E sì, anche divergenza non è bella, non è bella come quell'altro. Quell'altro era migliore, ma è un po' più in difficoltà tutto il settore. Qua lavorerei piuttosto, io per me, dovessi prenderlo, farei questo tipo di strategia qua, aspettando la ripartenza, pullback qua sopra, per andare a vedere di ripartire. Se no mi metterei qua sotto, ripeto, tra le due io preferirei sicuramente questa qua. Ok, Alessio, potresti darci la tua view sul settore finanziario con alcuni grafici di titoli, euro, dollaro, thanks. Settore finanziario, personalmente, guarda, si fa molto presto, cioè nel senso io nelle mie analisi, quando vado a vedere il financial, cioè vedo questo non è solo caduta di settore naturalmente, è caduta proprio anche di ovviamente forza relativa, quindi non andrei a parlare di questa possibilità qua. Sulle valute l'abbiamo già un po' visto, no? Come la condizione anche di euro-dollaro si sta affacciando su supporti importanti e tutto in una condizione che nel lungo non andrebbe veramente tradato, perché siamo in una condizione completamente di lateralità, cioè quello che vi sto mostrando io sono piccoli rimbalzi tra un punticino e l'altro, ma stiamo flipperando da un livello all'altro, cioè si stanno scambiando le prese di liquidità, nel frattempo il mercato sta ruotando. Qual è la cosa migliore che possiamo fare? Sfruttare le micro oscillazioni nel breve, avere chiari punti nel lungo e andare a vedere di settimana in settimana che cosa si è mosso di sotto. Quindi se di sotto si è mosso qualcosa di più a livello inflazionistico, allora è più probabile una posizione long, è più probabile vedere un euro-dollaro che rimbalza da queste zone e riparte, è più probabile un dollaro che naturalmente tende diciamo ad alleggerire un po' i suoi movimenti. Se invece c'è un clima un po' più inflazionistico, allora deflazionistico, allora potremmo vedere un oro che parte un po' alla rincorsa, eccetera, no? Abbiamo visto anche contagiare situazioni dell'Europa. Io mi sono fatto un po' questa riflessione a prescindere anche un po' dai grafici, no? Abbiamo visto un'America andare in difficoltà con delle banche in difficoltà, dove abbiamo già raggiunto il picco, perché in America ovviamente il fallimento anche della banca chiama proprio questo raggiungimento forte di tasso di interesse. cosa che in Europa ancora siamo molto indietro. Adesso sui dati macro che vi ho mostrato prima, vediamo che area euro, c'era due settimane fa, è stato, non mi ricordo a memoria la data, ma stiamo parlando di un 3-3,5, quindi siamo ancora molto indietro in Europa e potrebbe far male anche molto più male all'Europa. Ora, naturalmente qua sicuramente ci scapicolleremo per salvarlo, e non sto parlando di Credit Suisse, perché quello, come abbiamo già detto, era una cosa già annunciata che già viaggiava su acque un po' sporche di suo, a prescindere dal tutto. Poi naturalmente quella condizione lì, dice vabbè dai, se meglio diciamo rendere il tutto più visibile all'ombra magari di una grossa banca americana, attirando un po' meno l'attenzione, piuttosto che farlo da sola in protagonismo, ma sostanzialmente potrebbe avere ancora dei danni collaterali anche sull'Europa, perché il tasso di interesse da noi ancora deve teoricamente aumentare, eccetera. Quindi siamo un po' come sempre, anche un po' più indietro. Quindi onestamente quello che mi aspetto sul settore finanziario ancora comunque degli scossoni, e ricordo sempre che il settore finanziario, se vogliamo vedere comunque un mercato in ripartenza, deve trovare naturalmente per forza uno scarico, ok? Quindi una situazione di scaricamento generale. Poi da lì si possono cercare supporti, eccetera, e lavorare un po' sulle ripartenze, va bene. Ma io personalmente, fin tanto che vedo un settore in quella condizione lì, assolutamente non vado ad agirci, perché non c'è ancora la fiducia degli investitori su questo. Andrea, SMCI, entrata su quale livello, o è meglio aspettare la chiusura di domani? SMCI, vediamolo un po'. SMCI. Ok, va bene, si tratta già di un tech con computer hardware. Ufficialmente aspetterei un nuovo minimo, onestamente, perché anche come TKO, per esempio, bisogno ancora di un'altra barra, quindi aspetterei ancora sicuramente domani, comunque sia, per vedere il tutto. Tra l'altro comunque c'è un po' di divergenza, quindi così e così, quindi aspetterei un momentino. Qui volumi in calo, questo è buono come segnale, però è stato già riassorbimento, onestamente mi piacerebbe vedere ancora un minimo nuovo per avere un setup più pulito, ecco, tendenzialmente. Però se si segue un po' il mercato, magari si può anche tendenzialmente fare un ingresso. Però guarda, dirti onestamente, io non agirei qui, perché mi manca comunque il setup, mi manca o una nuova barra con un nuovo minimo o almeno un arrivo sulle medie, qui non ce l'ho. Quindi onestamente aspetterei, perché giornata di riassestamento, quindi potrebbe benissimo ancora avere una condizione di ribasso. Ecco, un livello un po' più aggressivo è questo qua, che è interessante, 104,20, quindi questa zona qua proprio millimetrica, qui, questo 105-104,50, quest'area qua con un alert potrebbe essere interessante, magari da andare a prendere un po' il titolo in anticipo. Però così siamo troppo vicini, se dovessi comprarlo qui sul massimo, per dire, sarei troppo vicini qua, appena fatto, quindi già potresti trovare delle prime resistenze qui, e al tempo stesso, se compri alla chiusura, devi sperare sostanzialmente che non ti vada a bucare qui per prenderci un po' di liquidità sul 105 e poi magari tornarti su in giornata. invece ti fa un martello che ti mette un nuovo minimo e ti prende un po' di liquidità sul 105 e li chiude su, tu compri più basso, hai un po' più di spazio di possibile evoluzione e lo stop riesci a avercelo magari anche sotto le medie mobili, quindi sotto il 100. Toh, io la imposterei così, quindi aspetterei comunque la candela di domani. E lo stop o acquisto sul 105 o se compro cerco di andare a mettermi qua sotto il livello del 100 psicologico, questo sarebbe il top in questa zona qua. E comunque la presa di liquidità qui non me l'ha ancora fatta, quindi vabbè, potrebbe essere super forte e magari ti parte, buonanotte. Ma onestamente lunedì lo lascerei un attimino sfogare. DAX, Massimo sul DAX, andiamo a vedercelo un pochettino più nel dettaglio, vediamo la situazione. Ovviamente qua ci siamo allineati praticamente all'America, quindi abbiamo avuto lo scrollone. Interessante perché comunque il prezzo si chiude sopra livelli degli ultimi 26 periodi. Prendiamo liquidità sui 15.000. Quindi questo è interessante, presa di liquidità qua e chiusura sopra, quindi comunque buonissimo segnale da questo punto di vista. Però, ecco, da suggerimenti proprio siamo ancora all'interno di un'area per quanto riguarda un po' il movimento sul giornaliero, sostanzialmente, perché quello che stiamo guardando non ben chiara. E analizzando un po' questa zona qua, questa fase, anche qui ci manca trend, abbiamo tanto aumento di volatilità ma purtroppo poca direzionalità. Se ci pensi, praticamente siamo ancora sui minimi del 2 marzo, quindi praticamente questo indice, cioè se lo prendiamo da inizio mese, ci ha fatto praticamente una S, tipico movimento proprio sinusoidale preciso, ci ha fatto questo movimento qui da inizio marzo, quindi ancora in questa zona qua, per cui a livello proprio di acquisti sostanzialmente sicuramente il movimento di ripartenza, chiusura sotto i 15, riassorbimento. Questo mi piace ed è interessante, ma i primi livelli di resistenza che trovi sono già area 15.400, quindi piccolo movimento di swing, sì, con la supporto ai 15.000, ma qui dobbiamo aspettare di vedere cosa succede. Se qui c'è rottura e presa di liquidità, molto bene, ok? Ma se non è così, e comunque considera che è rispettivo anche verso l'America il movimento, quindi se abbiamo una prosecuzione dell'America e un rilassamento del sistema finanziario, una tranquillità sul livello appunto inflazionistico, potremmo vederla, però consapevolezza massima di andare a tenere sotto controllo quello che proprio è il movimento all'interno di un'area che sostanzialmente non è ancora in una condizione quantomeno di lungo di essere comprato, no? Ecco, questo è importante, e la tenuta qua del 15.150 è chiave, naturalmente lo vedete qua in maniera abbastanza delicata. 15.150 è sicuramente il livello di mantenimento più importante del DAX per tentare un allungo quantomeno fino qua a 15.004 per il movimento di swing. Cosa ne pensi di DWAC? Ok, DWAC di WAC. Allora, qui siamo sul questo cos'è? Un ETF? Cos'è? Vediamolo su 3DView un attimo. Ah no, è un titolo che non ha, diciamo, non è classificato, non è inquadrato in nessun settore nessun settore industria, questa è una micro cap messa abbastanza maluccio di forza relativa naturalmente, su quantomeno sull'indice. E cos'è che mi chiedi? Ah, in generale, okay, cosa ne pensi di WACC? Onestamente è completamente ribassista, quindi non so che tipo di investimento tu vuoi fare, qual è il tuo piano di trading. Io agisco su titoli in trend, questo praticamente non ne ha quasi più di trend, perché è stato violentemente scaricato, violentemente venduto, quindi è completamente bloccato, qui sostanzialmente non andrei a farci niente. Hanno difeso l'area del 12, ma cioè non farei assolutamente niente anche di lunghissimo termine. Ha rotto proprio quest'area qua del 15,50 in maniera violenta, anche sul grafico point and figure, quindi il segnale è completamente ribassista qua, ok? Vedi che si susseguono colonne ribassiste che vanno a rompere sempre quelle dei minimi precedenti, quindi anche di lunghissimo termine sicuramente non c'è, ben poco qui, ok? C'è ben poco da fare, non c'è da pensare, qui c'è da guardare e vedere che sostanzialmente non c'è nulla. Io se devo comprare aspetto un trend di base che riparta. Risanamento, Tania, puoi analizzare per favore risanamento? Datemi i codici Tiger, ragazzi, perché... Ok, questo Italia, quindi te lo guardo su TradingView. Allora, qua siamo in un completo lateralone, poi se è giusto siamo anche aziende sotto l'euro, in questo caso, perché quotato a Milano. Dimmi se è quella giusta, qui, anche qui, non farei... Io onestamente non ci trovo operatività in questi. Tra l'altro i movimenti a questi prezzi sono estremamente alti a livello percentuale, quindi max risk. Qui se lo volete trattare come piano di accumulo perché pensate di conoscere l'azienda, queste sono considerazioni vostre naturalmente. Io qua non ci metto più di tanto becco, per me non c'è operatività in questa condizione qui, è sicuramente molto, molto rischiosa, no? Quindi personalmente non andrei a fare nessun tipo di operatività su questo mercato titolo, ecco. Alberto, ho visto, sì, t'ho visto anche su Facebook, a SRT e FTNT. Allora, vediamo un veloce sguardo a SRT. Allora, siamo nella parte di healthcare che comunque sta avendo un piccolo storno. Attenzione a queste micro cap, perché naturalmente anche con bassi magari flottanti sono fortemente anche a rischio di movimenti effettivamente aggressivi. Mi piace moltissimo questa fase di contrazione dei volumi con accumulo, quindi c'è quasi in questa zona di triangolo. Sicuramente il livello del 6 mi piace moltissimo, quindi di ripresa ed eventuale spinta, molto interessante come condizione. Anche questa piccola uscita qua con un po' di volumi mi piace particolarmente. Sicuramente il trend è ottimo, forza relativa sta prendendo un po' di respiro. Qui sotto il 6 non andrei a rischiare di far niente. C'è quest'area proprio, ecco, sotto il 5,50, area di possibile stop decisamente interessante, efficace, che è stato difeso comunque questa seduta, questa, quindi zona di liquidità testata con questa bella barra qua, importante, violenta ma testata. Il 5 è stato difeso ampiamente, test sul 6,25, ancora dubbi, ecco, sarei prudente solo cercare di prendere dal 6 in su, come livelli. Quindi ho SRT, FTNT, FTNT. Intanto devo accelerare un po' perché ci siamo già fatti un'oretta. Allora, questo forza relativa molto importante sull'indice, un po' laterale, un po' statica su settore e industria, però a livello così tecnico ci diamo un'occhiata. A livello tecnico mi piace questa figura di condizione di accumulo, appunto vicino ai massimi, ok? Qui aspetterei, in realtà già un po' con questo movimento qua te l'ha un po' fatto, era bello questo, di questo livello qua. Personalmente qua dovresti o agire in breakout sullo sfondamento, o se no questa situazione qua chiama ancora eventualmente un piccolo canaletto, magari di fatto tipo così, ok, per poi avere un momento di prezzo magari così e una ripartenza. Molto spesso ci sono appunto queste figure qua di come se fosse una tazzina di accumulo, e qua chiama un piccolo pullback, quindi o ti parte e allora agisci eventualmente di sfondamento, o se no potrebbe esserci ancora un test e da lì andare ad agire. Qua il primo livello già con la candela di venerdì te l'ha fatto, quindi questa zona qua è già stata lavorata, quindi i prossimi livelli potrebbe essere questo in area 60, ecco, classico numero tondo, e tutto sommato anche se dovesse esserci proprio il manico di consolidamento, comunque l'area del 60 sarebbe una zona di possibile presa di liquidità e di sfondamento, quindi o la compri sul pullback in zona 60 oppure aspetti il breakout, e qui in mezzo non farei niente, è troppo indeciso qua, quindi non si capisce se ha bisogno di presa di liquidità, perché messo così il movimento l'ha fatto, quindi se è pronto già ce l'hai allo sfondamento, allora poi agisci. Se invece ha bisogno ancora di liquidità, come minimo ti scende a 60, allora poi se lo prendi a 60 c'hai un bellissimo stop qui eventualmente come livello. Analisi DAX già fatta, Andrea già fatta, quindi eventualmente scorri un attimo indietro il video. Ciao Sergio, sul rapporto Silver Gold, in quali scenari è inflation off? Quando il Silver sovraperforma il Gold? Esattamente, quindi quando vedi l'argento effettivamente che prende, inizia a prendere il sopravvento sull'oro, quello è uno scenario chiaramente che chiama una ripartenza materia prima versione inflazionistica, quindi chiama naturalmente un appoggio, un accenno interessante, no? Quindi, come ho detto, il singhiozzo dell'oro è guidato dall'altra parte, in realtà, da un qualcosa che sta spingendo per un richiamo più interessante. Ciao Sergio, un tuo parere su KOF per strategia morale. Allora, KOF. Vediamolo sul settimanale, ma il breakout non ce l'hai, attenzione, cioè sì, volumi sono buoni, però breakout non c'è qui, quello ufficiale proprio. E fammi vedere di forza relativa, come stiamo messi, forza relativa buona. Buona, comunque ha fatto anche lei i suoi pullback in ripresa, un po' più debole sull'industria, ma comunque non male. Tra l'altro, ecco, Consumer Staples, il soft drinks non è proprio l'industria migliore che sta lavorando al meglio. Tieni anche conto che, no, questa è già passata, 27, no, vabbè, sei ancora 27 aprile, ok, no, sei buono qua ancora. Allora fammi vedere di nuovo sul giornaliero. Anche questo, la figura è comunque interessante, perché ti ha di nuovo fatto quel movimento di riaccumulo, ok? però il breakout qui non ce l'hai e non mi piace la vicinanza del livello dell'80. Sei sul 78, se ti va a fare il breakout, in realtà qui all'80 immagina chi ha comprato qui, qui incomincia a vendere qualcosa, sono movimenti, qui ha fallito, quindi qua potrebbe benissimo continuare, però ecco ti potrebbe andare tranquillamente a stornare. Considera che pullback profondo, la rottura l'ha fatta, ma non è riuscito a... Ecco, imparate a guardare queste robe qui, no? Queste sono un po'... vi aiutano molto a capire l'entità del trend. Guardate la distanza che c'è, per esempio, tra questo massimo e questo, ok? E tra questo massimo e questo. Quindi vado a fare due rettangolini di confronto, così lo vedi a occhio, no? Questo con questo... e questo massimo qui con questo massimo qui. Quindi proprio gli impulsi, no? Pam e pim. Ok, molta più debolezza. Quindi capisci che qui c'è stato già un principio di rallentamento. Ok, anche come c'era stato qua, no? Però qua ha fatto pullback, presa di liquidità ed è ripartito molto bene. Quindi questa presa di liquidità è stata favorevole. In questo caso questa presa di liquidità qui al momento non è stata favorevole come questa. Ok? Qui ha fatto quest'altro movimento anche di presa di liquidità in questa zona qua e capisci che anche qua sei in attesa, cioè o agisci veramente di breakout pulito oppure ti metti e aspetti la condizione di presa di liquidità, ok? Analizzandolo un attimo, qua il primo livello interessante di presa di liquidità è sicuramente questa zona qua, ok? Quindi se ti posizioni pazientemente, aspetti, magari hai o la conferma della rottura, e allora poi questi livelli qua sono quelli buoni per andare a fare in pullback o il breakout con lo stop qui sotto, o se no aspetti, guardi qui cosa succede e se compri qui, in questo possibile punto di liquidità, hai uno stop qui sotto 70. Cioè i punti di stop molto interessanti sono questi qua, no? 1, 2. Quindi qui... io onestamente andrei ad agire di rottura di quest'area vera, rottura dell'area vera, e parlo proprio di area 80 piuttosto con uno stop qui, o se no rottura, morale non prevede di comprare sul pullback, ma le prese di liquidità in questo momento di mercato sono indispensabili, non siamo nel 2020, ok? Ancora come visione, sei più venditore che compratore in termini di intraday trading questa week? Purtroppo sono laterale come visione di intraday, perché c'è ancora molta, molta confusione. Cioè l'indice, se lo dovessi vedere in intraday, è veramente, veramente sporco. Cioè, questo è l'S&P. Quindi se sul medio settimanale posso essere tendenzialmente laterale rialzista, nell'intraday personalmente qui abbiamo delle aree molto molto forti e toste sopra la testa, quindi onestamente mantengo piuttosto un clima proprio di tendenza alla lateralità, ok? Perché siamo appena sopra il 4000, ci scendiamo sotto, partiranno un po' di vendite, poi tutti a comprare nei primi supporti, perché comunque tutti ancora credono nel long fin tanto che resta sopra i 3008, e se invece andiamo su prendono profitto, subito pronti a rivendere, perché qua comunque siamo poi di nuovo sui massimi della struttura, quindi se andiamo su qui partiranno vendite. Naturalmente se andiamo su e rompiamo già questo, 4.020, ah beh, perfetto, all'intraday diventa una settimana di prosperità, tendenzialmente. Ma se rimaniamo qui, concentrati fra 3.950, 4.015, 4.020, la mia visione intraday sarà tendenzialmente laterale, quindi veramente osservare le strutture, agire, stop piccolini, rischio più basso. Per me il miglior trade della settimana l'ho fatto sulla news di Tesla, per dirvi, cioè non ho... Questa è la mia giornata di venerdì. Anche questa settimana ho fatto un'altra bella settimana di tutte chiusure green, come la scorsa, quindi sono due settimane di fila di green. Ho fatto il mio 11° giorno green di fila, ho battuto il mio record personale, ero arrivato a 7-8. Con questa settimana ho fatto 11 giornate di fila green di intraday, ma venerdì è stata una fatica incredibile. Cioè, ho lavorato proprio di fino sulle strutture, tutto. Ho salvato dei trade che erano difficili, e invece la migliore operazione mi è capitata qui. Tra l'altro ci ho anche fatto un pezzettino di registrazione dove sono riuscito a costruire una bella posizione su Tesla. Dovevo chiuderla qui alla VWAP, mi sono accorto che mancavano 10 minuti alla news, ho detto bah, la rischio tutta, ho messo lo stop a break even, ho tolto il take profit e partita l'azzo. Lì avevo più o meno valutato di chiuderla intorno all'area dei 200. Questa è stata la migliore operazione della settimana e me l'ha data la news perché c'è stata volatilità, ma ovviamente non è un'operazione replicabile che puoi fare tutti i giorni e che la pianifichi chissà quanto tempo prima. Cioè è stato abbastanza casuale, mi sono messo veramente proprio un po' in attesa, vedere se veniva fuori qualche setup interessante e basta, ecco. Personalmente sono tendenzialmente laterali in intraday. Ok, perfetto, mi hai fatto doppia domanda. Va bene ragazzi, abbiamo concluso, abbiamo fatto sforato di un quarto d'ora, però felice di vedervi ancora collegati qui con me. Grazie per essere stati in questo inizio di settimana, perché io effettivamente domenica sera apro l'inizio della nuova settimana. Ci aggiorniamo sul gruppo e quindi vi auguro buon trading, buon mercato e ci sentiamo presto. Un saluto a tutti, ciao!